So che è tardi, sapevamo che l'avremmo fatto un po' tardi, stamattina con il mare, ho avuto i battesimi, abbiamo ritardato il pranzo, abbiamo ritardato un po' la riunione di questo pomeriggio, abbiamo ritardato la cena, abbiamo ritardato la riunione, ritarderemo ad andare a letto. Chi parte domani mattina? Chi è che va via prima della riunione? Chi è che va via prima della riunione? Prima delle 10. Stanotte. Stanotte. Ok, chi è poi che partirà? Ci fa senso sapere. C'è qualcuno di voi che ha bisogno di qualche passaggio, qualcosa? Vabbè, poi già siamo... No, vi siete messi d'accordo con Mary per fare il passaggio? Ok, vabbè, ma chiaramente... Fausto, tu a che ora parti? Ah, buono, no? Buono, dico. Noi ti possiamo accompagnare a Villa San Giovanni, se vuoi. Certo, anche due. Con Dario. Dario scenderà. Ok? Sì. Ok? Te passa. Vabbè, vieni in Sicilia. Ok? Quindi hai trovato il passaggio. Per Andrea, Grazia e la ragazza e Maria non ci sono problemi, già abbiamo risolto. Ok, apriamo la Bibbia in Isaia 43. Questo versetto l'abbiamo fatto uscire da tutti, lo sognerete pure la notte. Domani mattina avremo la cena del Signore. Che?
Abbiamo parlato di offerta, abbiamo parlato di sostentamento, la dicitura esatta è sostenere l'opera, sostenere il ministerio. Non ci sono altri vocaboli che si possono adattare a questo. Ora dico, c'è un modo anche indolore, ma bisogna saperlo, di sostenere l'opera tramite il nostro 5 per 1000. È una sciocchezza immensa che non ci costa fra l'altro niente, dobbiamo semplicemente mettere il numero di codice dell'associazione e firmare l'apposita casella. Se noi non lo diciamo però, perché avere idea che siamo molto male abituati, il Signore ha provveduto sempre a tutte le necessità del mondo, a tutte. Però cominciamo a fare delle cose che hanno un risultato e che non ci costano nulla, perché indicare il codice significa assegnare questo 5 per 1000 del reddito nostro che già abbiamo pagato allo Stato, assegnarlo a un'associazione volontaria che sappiamo per certo che farà il lavoro per il Signore. Quindi chi vuole, spero tutti, vi chiederete poi il numero di codice dell'associazione, in modo ormai quest'anno è soltanto, ma per un altro anno. Può darsi che non ci vediamo da qui a maggio dell'anno prossimo, ad aprile, il commercialista, aprile, maggio, va bene? E non costa nulla, perché se non lo facciamo, tra l'altro, questo beneficio andrà ad altri, perché il meccanismo perverso di questo 8 per 1000 e 5 per 1000 è che se tu non indichi nulla sul modulo, questo importo andrà a finire a chi ha avuto proporzionalmente più di tutti gli altri. Quindi non dobbiamo neanche fare nome e cognome. Allora, siccome anche noi mettiamo addirittura la benzina nei furgoni per andare a prendere gli alimenti e banco alimentare da dare alle famiglie bisognose, mettiamo il gasolio noi, perché non fare le cose come bisogna farle? Giusto? Siete d'accordo? Per favore, stiamo vedendo che il numero di questi fratelli e sorelle si sta moltiplicando a vista d'occhio, perché effettivamente non c'è un costo. cioè semplicemente quando si presenta la dichiarazione dei redditi mettere il numero di codice, scrivere l'associazione giubileo, ma anche se non si scrive l'importante è scrivere bene il numero di codice e firmare. E noi abbiamo la possibilità, se ci crediamo, di sostenere questa opera, se ci crediamo. A me solo questo.
Isaia 43, versetti 18 e 19, non ricordate più le cose passate e non considerate più le cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, essa germoglierà, non la riconoscerete voi? Sì, io aprirò una strada nel deserto e farò scorrere fiumi nella solitudine. Ecco, io faccio una cosa nuova, essa germoglierà, non la riconoscerete voi? Profeticamente Isaia qui stava parlando chiaramente di Gesù e stava parlando del regno di Dio che stava arrivando sulla terra. Lui, Gesù, viene chiamato addirittura la radice di Davide, no? Il germoglio viene chiamato Gesù anche. Ecco, io faccio una cosa nuova, essa germoglierà, non la riconoscerete voi. E quando noi parliamo della cosa nuova, di questo tempo nuovo, abbiamo parlato del vestito nuovo, del vino nuovo, del carro nuovo, della pasta nuova, della mente nuova, di tutto, insomma. C'è una voglia di rinnovamento, sicuramente. Noi nella nostra vita c'è un desiderio, in Italia lo vediamo in maniera straordinaria, ovunque andiamo c'è un desiderio di cambiamento, un desiderio di aria fresca, un desiderio di aprire le finestre e far entrare questa aria nuova. Quindi tutto questo ha a che fare con l'opera meravigliosa dello Spirito Santo nella nostra vita. E tutto questo profeticamente profetizzato da Isaia: io sto per fare una cosa nuova, essa germoglierà, non la riconoscerete voi. Tutto è iniziato 700 anni dopo circa. Andiamolo a leggere in Luca al capitolo 1 dal versetto 26. Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth ad una vergine fidanzata ad un uomo di nome Giuseppe della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. E l'angelo, entrato da lei, disse: salve, o grandemente favorita, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. Ma quando lo vide, ella rimase turbata alle sue parole e si domandava cosa potesse significare un tale saluto. E l'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai nel grembo e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. E Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché io non conosco uomo? E l'angelo rispondendo le disse: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà, perché pertanto il santo che nascerà da te sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, ha anch'ella concepito un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei che era chiamata sterile, poiché nulla è impossibile con Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Quando noi cominciamo a ricevere delle parole da parte dello Spirito Santo, quando cominciamo a ricevere delle direttive, delle rivelazioni, quando cominciamo a ricevere delle intuizioni da parte dello Spirito Santo, non è altro che l'inizio di un concepimento. Tutto quello che noi dobbiamo fare, mi permettete un'espressione un po' cruda, che può sembrare banale, ma in realtà non lo è, tutto quello che dobbiamo fare è farci mettere incinti. Chi è incinta dica me. Nel senso che qual è la difficoltà? Se Dio ti parla, ti fa una promessa, ti dà un obiettivo, ti dà un proposito, mette un futuro. Vi ricordate, mio padre parlava di Geremia 29:11: io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro ed una speranza. Dio stabilisce un futuro, una speranza per la tua vita. Lui parla alla tua vita e ti dice: succederà questo, oppure io mi servirò di te, questo è quello che voglio che accada nella tua vita. E la domanda è: come succederà questo? Maria giustamente rispondeva di fronte alla sua verginità, perché non conosceva uomo, non aveva avuto rapporti, era una ragazzina probabilmente di 14-15 anni al massimo. Come succederà? Cosa? Come è possibile? E questa è la domanda classica. Come avverrà questo? Perché io non conosco uomo. Come avverrà questo? Perché io conosco i miei limiti. Come avverrà questo? Perché non ho soldi. Come avverrà questo? Non sono sposato. Come avverrà questo? Non ho un ministero, non ho una comunità. Come ci facciamo tutte queste domande? Quando Dio ti parla per qualcosa di meraviglioso che riguarda la tua vita, la nostra domanda è: come succederà? Come? E la risposta è sempre una: non è né per forza né per potenza, ma è per il mio spirito, dice il Signore. Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà. Pertanto il Santo che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio. Maria, non ti devi preoccupare. L'unica cosa che devi fare è credere che accada. Perché? Perché colui che ha iniziato un'opera buona in voi la porterà a compimento. Guardate cosa dice Paolo, tenete il segno su Luca al capitolo 1, in Filippesi al capitolo 1, questa è un'espressione, è una dichiarazione di Paolo molto bella. Filippesi 1, versetto 6, dice così: essendo convinto di questo, che colui che ha iniziato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Cosa dice Ebrei al capitolo 12? Tenendo gli occhi su Gesù, che è il capo, è il compitore della nostra fede, cioè colui è il capo, non il capo, significa è l'inizio, è il principio e la fine, o il principio, colui che inizia qualcosa e porta a compimento quella cosa che lui ha iniziato nella nostra vita. La responsabilità non è nostra, è sua. La nostra responsabilità è semplicemente crederci. Noi siamo suoi collaboratori. Gesù un giorno disse: se il granello di senape cadendo a terra non muore, non produrrà frutto, ma se muore produrrà molto frutto. E com'è che il granello di senape muore? Il granello di senape rappresenta Gesù, rappresenta anche l'opera di Dio nella nostra vita. Questo granello di senape che deve morire, che significa deve morire? No, se è da Dio deve vivere, non deve morire. No, deve morire nel senso che dobbiamo morire a noi stessi e morire alla nostra volontà, ai nostri progetti, a quelli che sono i desideri di realizzare determinate cose, nel quale non c'è assolutamente alcun problema. Ma se vogliamo vedere Dio all'opera, vogliamo vedere Dio operare nella nostra vita, dobbiamo pregare come Gesù, dicendo: non la mia volontà ma la tua volontà sia fatta nella mia vita. La vita e il ministero di Gesù inizia con un sì da parte di una ragazzina di 15 anni. Rifletteteci un attimo. Gesù ha avuto bisogno per entrare nel mondo del sì di una ragazzina. E Maria è un esempio di fede straordinario ed eccellente. Io sono sconcertato per come a volte la Chiesa evangelica parla o non parla della figura di Maria, avendola utilizzata semplicemente come una figura per contrastare la Chiesa cattolica e per creare inimicizie e divisioni. Maria è una figura straordinaria nella Scrittura e ci insegna come credere e accettare la parola di Dio nel proprio cuore con semplicità, per poter partorire la cosa più grande e più straordinaria che sia mai stata partorita, ed è il nostro Signore Gesù. mi sia, ecco la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Noi dobbiamo uscire questa sera da questo luogo, da questo ritiro spirituale, facendo questa dichiarazione assoluta nella nostra vita: mi sia fatto secondo la tua parola, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta nella mia vita. E il granello di serva morirà dentro di me assieme alla mia volontà, affinché la tua volontà possa prendere vita e portare molto frutto per la gloria di Dio. Alleluia. Tutto nasce con l'opera dello Spirito Santo nella vita di una ragazzina di 15 anni. Tutto parte così, tutto inizia così. Lo Spirito Santo mette il seme, e il seme di Dio nel grembo di Maria, e in quel momento inizia una gravidanza straordinaria che la porterà 9 mesi dopo a partorire, sappiamo tutti, ok? A Betlemme. Gesù cresce e arriva il momento in cui si deve manifestare al mondo, e arriva il momento in cui lui deve fare la sua apparizione pubblica. In Luca leggiamo il capitolo 4. In Luca al capitolo 4 lui è uscito da poco dal deserto, dopo essere stato tentato da Satana e aver vinto la tentazione. È scritto in Luca 4, versetto 14: e Gesù nella potenza dello Spirito Santo se ne ritornò in Galilea, e la sua fama si sparse per tutta la regione all'intorno. Ed egli insegnava nelle loro sinagoghe, essendo onorato da tutti. Attenzione a questa espressione: Gesù insegnava nelle loro sinagoghe, essendo onorato da tutti. Poi venne a Nazaret, dove era cresciuto, e come era solito fare in giorno di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò per leggere. E gli fu dato in mano il libro del profeta Isaia. In realtà non è il libro, perché i libri non esistono, gli fu dato il rotolo. Il rotolo del profeta Isaia lo aprì e trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri, per dare la vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore. Sapete cosa è successo dopo questo? Guardate, versetto 20: poi chiuso il rotolo, lo rese all'inserviente, si pose a sedere, e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi. Oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi. Vi ricordate l'altra sera? Il tempo è compiuto, il regno di Dio è arrivato. Ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Gesù dichiara, dopo aver letto quel brano che noi conosciamo come Isaia 61: oggi questa scrittura si è adempiuta davanti a voi. Ed è scritto pochettino più avanti, al versetto 28, che nell'udire queste cose tutti nella sinagoga furono presi dall'ira e cercarono di ucciderlo. Ascoltami, finché non prenderai una posizione chiara di quella che è la chiamata di Dio e il disegno di Dio nella tua vita, tutti ti onoreranno. Ma nel momento in cui fai delle dichiarazioni chiare, dichiari quello che Dio vuole da te, quello che tu farai per Dio, e dichiari che l'unzione di Dio è sopra la tua vita per fare questo, questo, questo e quell'altro, e quando dichiarerai con molta chiarezza e certezza il piano, il proposito di Dio nella tua vita, non ti aspettare che tutti ti onorino. Perché chi ti onorava cercherà di ucciderti. Chi ti esaltava ti butterà a terra. Cominceranno a dirti: e tu chi ti credi di essere? Ma tu ti sei appena battezzato, che vuoi insegnarmi? Ma tu manco sei battezzato nello Spirito Santo, cosa vorresti dirmi? Ma tu sei entrato ieri nella chiesa, cosa vorresti, che consigli vorresti darmi, che cosa vorresti fare? Vorresti andare a predicare il Vangelo? Noi anni che facciamo le cose e le cose non sono mai cambiate, ora arrivi tu e le cose cambiano? C'è una testimonianza di un ragazzino di 14 anni in Nigeria, parliamo di parecchi anni fa, parliamo di almeno 70 anni fa. Questo ragazzino in 14 anni fece un'esperienza travolgente o sconvolgente con il Vangelo nella sua comunità in Nigeria, dove le comunità ancora erano piccoline, non c'era stata quella grande esplosione del Vangelo, soprattutto nella Nigeria del Nord, dove c'è un altissimo tasso di musulmano, quindi l'Islam, e appena parli di Gesù ti fanno fuori. E quindi questo ragazzino è nato ed è cresciuto in una realtà molto difficile, dove le comunità erano molto nascoste e dove non facevano molta pubblicità, dove l'evangelizzazione era fatta in una maniera molto particolare per non creare dei problemi tra i villaggi interni. Questo ragazzino cominciò a leggere qualche parte della scrittura e cominciò a leggere nei Vangeli che Gesù guariva i malati e risuscitava i morti. E lui andò dal suo pastore con l'ingenuità di un bambino, di un ragazzino, un adolescente, appena convertito ma pieno di zelo e di entusiasmo. Andò dal pastore e disse: pastore, ho letto che Gesù risuscitava i morti. E il pastore disse: sì, certo. E lui gli chiese: tu quanti ne hai risuscitati? E lui disse: beh, ancora nessuno, però a volte quando succede preghiamo e crediamo in Dio, ma ancora non abbiamo visto di questi segni straordinari. Vedevano guarigioni, vedevano miracoli, ma questo ragazzino si era appassionato alla risurrezione. Era qualcosa che lo aveva colpito così tanto ed era scioccato che il suo pastore non avesse fatto neanche una risurrezione. Allora lui disse al pastore: pastore, per favore, posso andare a cercare qualche morto da risuscitare? E il pastore gli ha detto: non ti azzardare neanche. E questo bambino fu così scoraggiato, così fu amareggiato di questa risposta. Il pastore voleva in un certo qual senso proteggerlo. E alla fine della riunione questo ragazzino se ne andò. Se andò in casa e cominciò a piangere, cominciò a pregare, disse: Signore, ma io credo che tu sei potente. E allora nel pomeriggio se ne andò nel villaggio vicino perché avevano saputo che era morta una ragazzina di 12 anni. E in questo villaggio non erano credenti, c'erano animisti, c'erano musulmani, e non era facile dover affrontare una cosa del genere. E quando si preparò il corteo per questo, il corteo funebre per portare al cimitero e andare a seppellire questa ragazzina, sto ragazzino di 14 anni si piantò in mezzo alla strada e disse: fermi tutti, io voglio pregare per la risurrezione di questa bambina. Lo stavano massacrando. E lui disse, mentre lo stavano per prendere, lo stavano per fare a brandelli, lui disse: no, il mio Dio è potente da poter risuscitare questa bambina. E non si sa come, non si sa in che modo, ma questa folla si fermò e i genitori, insieme al capo villaggio, diedero un'opportunità a questo ragazzo e gli dissero: sta per tramontare il sole, se entro il tramonto la nostra figlia non risuscita, noi seppelliremo lei e pure te. Questo è un buon motivo per pregare, questo è un buon motivo per credere in Dio per i miracoli, perché devi non solo credere per la risurrezione della bambina, ma anche per la tua probabilmente. Poggiarono la bara per terra, questo bambino cominciò a pregare nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, e nel nome di Gesù, e nel nome di Gesù, e sta ragazzina. È rimasto un'ora e mezza a pregare e tutti erano così. sole aveva già superato l'orizzonte, stava per scomparire proprio l'ultima parte del sole. E mentre era lì scoraggiato, lui cominciò a guardare verso l'alto e dire: Signore, perché non risuscita? Ragazzino di 14 anni. E lo Spirito Santo gli disse: chiamala per nome. Lui si girò verso la sua madre e disse: come si chiama? E sua madre gli rispose: si chiama Rami. E si girò verso questa ragazzina e disse: Rami, nel nome di Gesù, io comando la vita nel tuo corpo, risuscita ora. E quella bambina aprì gli occhi. E da quel giorno esplose uno dei più grandi ministeri in Africa. Quest'uomo si chiamava Benson Idahosa, potrete trovare i suoi video anche su YouTube. È stato definito uno dei padri della chiesa del XX secolo in Nigeria, un uomo che è riuscito a radunare nelle sue riunioni, non in una sola riunione ma in diverse riunioni, in un solo giorno in diverse parti della Nigeria, più di 3,5 milioni di persone per pregare. È un uomo che attraverso il messaggio del Vangelo non solo ha portato il regno di Dio, ma ha portato una benedizione, una prosperità nella Nigeria come mai c'è stata in quel periodo. Quando tu dichiari qual è la tua posizione, quando tu dichiari le cose in cui credi, quando dichiari e prendi posizione per quanto riguarda il piano di Dio della tua vita, tutti coloro che ti volevano bene e che ti amavano e che ti stimavano cominceranno a crearti dei problemi. È scritto che tutti lo onoravano, poi è scritto al versetto 28 che nell'udire queste cose tutti nella sinagoga furono presi dall'ira e levatisi lo cacciarono dalla città, lo condussero fino al ciglio della sommità del monte su cui la loro città era edificata per precipitarlo giù. Con amore, ma per precipitarlo giù. Quando tu dichiari lo Spirito di Dio sopra la tua vita e cominci a dichiarare per lo Spirito quello che è il piano di Dio, quello che Dio vuole fare nella tua vita e attraverso la tua vita, io voglio dirti che qualcosa nel mondo spirituale comincia a smuoversi, le situazioni cominciano a cambiare e le persone si rivelano. Il cuore delle persone attorno a te si rivela. E quando noi leggiamo della vita di Gesù ci rendiamo conto di quanto lui dipendesse dallo Spirito Santo. Gesù non ha mai fatto un miracolo in quanto Dio, ma come uomo unto dallo Spirito Santo. Guardate in Atti al capitolo 10. Pietro si trova nella comunità, nella casa di Cornelio, e sta predicando il Vangelo. Atti 10, versetto 37. E Pietro che parla dice: voi sapete ciò che è accaduto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo che Giovanni predicò, come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazareth, il quale andò attorno facendo del bene e guarendo e liberando tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. Fratelli, amici, noi abbiamo bisogno di una comunione intima e stretta con lo Spirito Santo per poter continuare il ministero di Gesù. Senza lo Spirito Santo non abbiamo dove andare. Non sono le nostre strategie, non sono i nostri doni, non sono i nostri talenti, non è il nostro modo di fare marketing spirituale all'interno della comunità. Noi dobbiamo dipendere dallo Spirito Santo. Alleluia. Nella Cina, nei villaggi, anni fa, quando c'era la persecuzione, quella vera, quando li portavano, li chiudevano in prigione, li ammazzavano lì davanti alle mogli e ai figli se non rinnegavano Cristo, non si poteva fare pubblicità, nessuno sapeva qual era il luogo dove si doveva fare la riunione di preghiera, la prossima riunione di preghiera. Dov'è la prossima riunione di preghiera? Prega lo Spirito Santo, lui te lo dirà. E così dal nulla le persone si ritrovavano nello stesso posto per pregare, senza che nessuno sapesse niente. Abbiamo bisogno di ritornare ad un movimento genuino e sano dello Spirito Santo. Non sto parlando di perfezione, sto parlando che lo Spirito Santo deve riprendere le redini della Chiesa. Gli Atti degli Apostoli in realtà dovrebbero essere chiamati, questo libro, gli Atti dello Spirito Santo attraverso gli Apostoli, o gli Atti dello Spirito, le opere, l'opera dello Spirito Santo attraverso la Chiesa. Gesù dipendeva totalmente e continuamente dallo Spirito Santo nella sua vita. La Bibbia dice che le persone andavano a Lui perché c'era una potenza che usciva da Lui e che guariva tutti. Lo Spirito di Dio deve essere costantemente in funzione nella nostra vita. Non significa pregare 24 ore su 24, non significa non fare i piatti per leggere la Bibbia, significa comunione. Sto parlando della pienezza dello Spirito Santo, sto parlando di pregare lo Spirito Santo con lo Spirito Santo, di avere una comunione continua e costante. Tu puoi pregare in altre lingue, puoi stare nello Spirito mentre fai i piatti, mentre sei sotto la doccia, mentre sei in macchina, mentre stai facendo qualunque cosa. Noi abbiamo bisogno necessariamente di riprenderci questo rapporto intimo con lo Spirito Santo. Guardate in Giovanni al capitolo 14 cosa dice Gesù. Versetto 16. Giovanni 14, versetto 16. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Mi ricordo ad agosto del 1991, quando in un campeggio un uomo di Dio disse una frase che mi sconvolse la vita. Da quel giorno in poi qualcosa cambiò dentro di me, e lui disse questa semplice frase: sii sempre cosciente dello Spirito Santo che vive dentro di te. Sii sempre cosciente dello Spirito Santo che vive dentro di te. Non potrò mai dimenticare quel giorno. Quelle parole sono state scolpite nel mio cuore. Da quel giorno in poi ho avuto la certezza che colui che abitava dentro di me era una persona con la quale io potevo parlare, discutere, dialogare, avere a che fare, essere anche complice in alcune cose, ma era lì, nella mia vita, è qui, abita dentro di me. Noi siamo il Tempio di Dio, riempiti dello Spirito Santo, e dobbiamo dipendere da Lui se vogliamo vedere questa cosa nuova che viene concepita dentro di noi, che cresce dentro di noi, che viene partorita da noi e che cresce e che quindi poi si sviluppa e gli altri tutti possono vedere quello che Dio fa nella nostra vita. Non per vanagloria, chiaramente, ma che tutti possano vedere Cristo attraverso la nostra vita. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Guardate in Prima Corinzi, dai, andiamo alla conclusione. In Prima Corinzi al capitolo 3. So che è tardi, siamo stanchi. Il versetto 16. Prima Corinzi 3, il versetto 16. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Dillo alla persona accanto a te: non sai tu che sei il Tempio di Dio? Dillo: non sai tu di essere il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in te? Ma non lo sai tu? Ma non ti rendi conto che sei il Tempio di Dio? Ma lo puoi capire, sì o no, che lo Spirito Santo abita dentro di te? Quanti ancora non parlano in altre lingue? Quanti ancora non parlano in altre lingue? Stasera pregheremo per voi. ok? Dovete uscire di qua gridando e cantando mentre di Dio, ok? Dobbiamo pregare, dobbiamo credere in Dio, non possiamo lasciare andare questi ragazzi senza un'esperienza profonda con lo Spirito Santo. Amen. Guardate qui, in Atti degli Apostoli, e terminiamo. Atti capitolo 1, versetto 3. Gesù ad essi, cioè ai suoi discepoli, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti. Bellissima questa. Gesù si mostra vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. E ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che egli disse: voi avete udito da me, poiché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Così quelli che erano riuniti assieme lo interrogarono dicendo: Signore, in questo tempo che ristabilirai il regno di Israele? Cioè non avevano capito niente. 40 giorni di scuola biblica con il maestro. Come si fa? Il versetto 7: ma Gesù disse loro con molta calma e pazienza: non sta a voi di sapere i tempi e i momenti adatti che il Padre ha stabilito di sua propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e vi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Io non capisco quelle persone che credono in Gesù e sono così interessate all'Apocalisse. Non lo so, io non lo capisco. Fratello, ma fallo uno studio sugli ultimi tempi. Ma perché? No, così. È bello sapere. No, fai uno studio sulla grande tribolazione. Vieni a casa mia, ti faccio vedere un po' di tribolazione. Ma secondo te Gesù quando ritornerà sarà visibile o non visibile? La differenza che c'è tra il rapimento della Chiesa e la seconda venuta di Gesù? Ma secondo te la grande meretrice chi è? È il fiume, è l'albero della vita, è i due testimoni. Chi sono i 144.000? Ma che ti interessa chi sono i 144.000? E Gesù, noi non ci rendiamo conto che Gesù in realtà sta rispondendo in questo modo: Signore, è in questo tempo che tu ristabilirai il tempio del regno di Israele. Le profezie di Daniele come si collegano con le profezie di Matteo e con le profezie dell'Apocalisse? E da ricovero, li sono da ricordare. Ma secondo te che significa per un tempo la metà di un tempo e il tempo tutto quanto per il primo tempo supplementari, cose male? Non si capisce niente. Ma perché dovremmo andare a romperci il capo per andare a studiare cose che non ci interessano se stiamo vivendo qui e ora e abbiamo bisogno della potenza di Dio per essere testimoni? Cosa ti cambia sapere chi è il falso profeta o la bestia? La bestia è il falso profeta, è un politico, è il presidente dell'ONU, è il Papa, è il Berlusconi,
Chi è la banca, la BCE, la banca europea? È Bruxelles, perché lì hanno un computer che si chiama la bestia e che per attivarlo c'è un codice segreto che tutti sanno, che è il 666. Noi non ci rendiamo conto delle stupidaggini che escono dalla nostra bocca. E la storia la raccontiamo spesso perché ci fa sorridere, ma ci fa comprendere anche la... Insomma, ci sono tre ragazzi che che dovevano prendere la laurea, dovevano fare la tesi, la laurea in teologia, il master in teologia, e avevano deciso di fare una tesi sull'Apocalisse. E si misero tutti e tre, si presero tutti i libri più incredibili, immaginabili, e cominciarono a studiare i millenaristi, gli amillenaristi, i postmillenaristi. Sono delle terminologie che ti fanno solo perdere tempo. E allora cominciarono a studiare per 3 mesi, si sono chiusi in un appartamento e hanno studiato libri di tutti gli autori pentecostali, anglicani, battisti, cattolici, di tutto e di più, e cominciarono a fare una tesi incredibile, molto forte, molto bella, molto ampia. E arrivato a un certo punto, dopo 3 mesi di studio, si presero un po' di pausa, adesso si guardarono, andiamoci a prendere un caffè. Scesero dal loro appartamento, passarono dalla guardiola lì e videro il portiere, questo portiere che stava leggendo la Bibbia. Era un amico loro, quindi si era avvicinato da poco al Signore, e gli fanno: Matteo, che stai studiando? Tu stai leggendo la Bibbia? Disse: sì, sapete, mi hanno parlato, è bello, sento la presenza di Dio, la mia vita è cambiata, e la gioia, il Signore ha guarito mia moglie, ho visto delle cose molto belle con i miei figli. Ah, gloria a Dio, bello Matteo, che stai leggendo? Ma sapete, era da tanti anni, sono sempre stato curioso di leggere l'Apocalisse. E i tre si guardavano. Vuol dire? Matteo, e dici, che cosa stai capendo dell'Apocalisse? E lui disse: veramente, posso essere onesto con voi, non ci sto capendo assolutamente niente. Invece che ci dice, noi 3 mesi che studiamo e stiamo cercando ancora di capire, sai, perché ci sono dal testo originale queste tutte le tesi, le linee di pensiero, c'è chi la pensa in un modo. Ha detto: ragazzi, a me non interessa, guardate, è difficile, ma una cosa l'ho capita, una, solo una. E tutti hanno detto: che cosa? Alla fine vinciamo. Alla fine vinciamo. Alla fine vinciamo. Signore, in questo tempo che ristabilirai il tuo regno in Israele, Gesù ha detto: ma che ti interessa? L'unico interesse che voi dovete avere in questo momento è testimoniare della mia risurrezione. E l'unico modo come voi lo potrete fare è solo attraverso la potenza del mio spirito, che quando verrà su di voi vi darà potenza per essere dei buoni testimoni. E dice qua al versetto 9, attenzione, versetto 9 dice: dette queste cose, mentre essi guardavano, fu sollevato in alto e una nuvola lo accolse, lo sottrasse dai loro occhi, come essi avevano gli occhi fissi in cielo mentre egli se ne andava. Ecco, due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero: uomini Galilei, ma perché state a guardare in cielo? Guardavo in cielo. Ma secondo te, quando Gesù ritorna, avrà la veste bianca o la veste azzurra? Ma secondo te lo riconosceremo o non lo riconosceremo? Ma secondo te i segni degli ultimi tempi? E molti cristiani sono così, col naso all'insù, guardando in alto, e arriva un angelo che dice loro: ma perché state a guardare verso il cielo?
Guardate che questo Gesù che è stato portato in cielo di mezzo a voi ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo. Quindi cercate di fare il vostro dovere e andate a pregare, perché state per ricevere la promessa del Padre, dello Spirito Santo, e quando arriverà la promessa su di voi, voi sarete cambiati e trasformati in persone totalmente diverse. E questo farà di voi delle persone straordinarie che testimonieranno nella potenza dello Spirito Santo. Alleluia. Gloria a Dio. Non c'è molto da dire, ma abbiamo bisogno di pregare gli uni per gli altri. Luca, abbiamo bisogno di pregare gli uni per gli altri. Abbiamo bisogno di pregare per questi ragazzi affinché possano ricevere questa esperienza. Dobbiamo uscire da questo luogo parlando in altre lingue, cantando in altre lingue. Alleluia. Io ricordo la testimonianza di mia sorella. Mia madre e mio padre erano già convertiti, mia sorella andò in comunità la prima volta. Mia sorella era buddista nel 1988, era aprile del 1988, si trovò in questa comunità a Catania e il predicatore che veniva dall'Inghilterra, un certo Connie Urquhart, quando finì di pregare fece un appello e chiese quanti volevano dare la loro vita a Gesù. Mia sorella non si mosse dalla sedia di un centimetro, era lì in mezzo alla sedia. Non era mai stata in una comunità, non aveva mai ascoltato il messaggio del Vangelo, non sapeva cosa fosse un appello, non sapeva chi fosse Dio, ma in quel giorno mia sorella chiuse gli occhi e disse: Signore, se è vero quello che quest'uomo sta dicendo, voglio che sia tu a dire da me. Voglio che sia tu a presentarti nella mia vita. E la sua testimonianza è questa: mentre lei chiuse gli occhi, lei vide un'entità che veniva verso di lei. E mentre questa forza, questa entità che era Dio, si avvicinava, erano come dei veli, come dei lenzuoli che volavano mentre lui si avvicinava. E quando l'ultimo lenzuolo fu spostato, lei fece un volo indietro di quasi 3 metri e cadde in mezzo alle sedie. E cominciò a parlare in altre lingue. Nessuna l'aveva toccata. Lei non sapeva cosa fosse lo Spirito Santo, ma in quel momento Dio aveva toccato la sua vita, e la sua vita cambiò in un istante. Dio può fare questo e altro. Ma una cosa è certa: non ha importanza quali sono le emozioni, le sensazioni, i sensazionalismi e tutte le cose estetiche ed esteriori che noi possiamo vedere, provare o affermare. Una cosa è certa: noi non possiamo fare a meno dello Spirito Santo. Amen. Non possiamo fare a meno. Quindi voglio chiedervi di alzarvi in piedi e voglio chiedere ai ragazzi, coloro che desiderano, che preghiamo per loro di venire qua davanti. Magari se ci date una mano anche a spostare le sedie.
Lingua del regno. Dio ci dà nuove lingue. Paolo dice una cosa, dice: quando parliamo in altre lingue, chi parla in altre lingue non parla agli uomini ma a Dio, perché in spirito proferisce mistero. E può essere anche, può chiedere l'interpretazione, ma non è un linguaggio umano. Come si fa a parlare in altre lingue? Non c'è una tecnica, non c'è un modo, chiaramente. Non c'è un modo. Noi imporremo le mani su di voi e poi riceverete lo Spirito Santo. Questo è quello che diceva lui. Quando gli apostoli pregarono, l'unica parola che dissero è: ricevi lo Spirito Santo. Le persone cominciarono a parlare in altre lingue. Come si fa a ricevere questo? Non è qualcosa che puoi creare, è un dono, è qualcosa che Dio ti dà, naturalmente. Ma una cosa è certa: nel momento in cui noi pregheremo per te, tu sentirai letteralmente qualcosa dentro di te, ed è come se volesse uscire, no? Delle parole, a volte è un balbettio, a volte sono delle parole che secondo te non hanno senso, e in realtà non ce l'hanno, perché umanamente parlando non hanno senso. Ma chi parla in altre lingue non parla agli uomini ma a Dio, perché in spirito proferisce misteri. La Bibbia dice: chi parla in altre lingue edifica se stesso. Ragazzi, vi ragionate, per favore venite qua e mettetevi dietro. Dai, state accanto ai vostri ragazzi, state accanto ai vostri amici. Andiamo a pregare gli uni per gli altri stasera. Non sono io che devo pregare per gli altri. Un'esperienza soprannaturale. Io mi ricordo la prima volta che pregarono per me, cominciai a piangere a dirotto, a dirotto. E mi ricordo che quando quel predicatore mise la sua mano su di me, mi disse una parola che per me fu una chiave. Mi disse: apri la tua bocca per fede e Dio la riempirà. Apri la tua bocca per fede e Dio la riempirà. L'ultima cosa che voglio dirti è: non cercare di capire quello che dici. Dice: ma sto dicendo sto viaggio. Non è un problema tuo. Non è un problema tuo, è lo Spirito Santo che lo fa. Ok? Perché noi non possiamo capire. È qualcosa che parla lo Spirito. Non avere paura di ricevere un altro spirito, che non sono parole da parte di Dio. Non esistono queste cose. Stai tranquillo, sei in un ambiente protetto, gli angeli di Dio sono qui, lo Spirito di Dio è qui, non ci sono demoni, a meno che non escano da qualcuno, se escono grazie a Dio, va bene così, ma non ci sono demoni che possono entrare nella maniera possibile. Ok? Prendetevi per mano, per favore. Prendetevi per mano. Per Dio che ci dà una mano per voi. Grazie Signore. Ci do una mano per voi, ragazzi. Alleluia. Grazie Signore. Possiamo pregare tutti insieme? Grazie Spirito Santo per questa serata, grazie per quello che fai, grazie per come tu toccherai la vita di questi cari, saranno riempiti, saranno cambiati, grazie perché tu darai a loro quello che loro desiderano, grazie perché sei un padre buono e tu desideri fare del bene ai tuoi figli. Ed è per questo che vogliamo ringraziarti in questo momento. Per l'opera meravigliosa dello Spirito Santo. Spirito Santo, noi ti ringraziamo perché tu sei qui. Tu abiti nelle loro vite. Questa sera ti chiediamo che loro possano traboccare di te. Che possano traboccare di te. Tutti. E tutti furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. Tutti, tutti, nessuno scusa, tutti, tutti, tutti furono in piedi di Spirito Santo, tutti, tutti, lingua di fuoco per tutti, vento e fuoco per tutti, nessuno scusa, tutti uguali, tutti preziosi, tutti figli. Ministriamo.